Il ritorno di Pierello. A lato della casetta c'era, intagliato nel grano, un piccolo riquadro di terra battuta circondato torno torno da una siepe di ligustro che a memoria del giovane non s'era mai decisa a crescere bene. Forse perché la madre, senza pensarci, dopo fatto il bucato, rovesciava spesso al suo piede l'acqua insaponata del mastello. Piero attraversò il riquadro e il portico delle dimensioni di un locale, su un muro del quale era dipinta a secco una Madonnina che gli salutò con un rispettoso cenno del capo. Quindi premette con trepidazione il saliscendi della porta d'ingresso, credendo d'aprirla. Ma la porta non si aprì. Era, egli constatò, chiusa a chiave. Un po' preoccupato, il giovane si accostò all'unica finestra che dalla cucina dava sul portichetto e, poggiato le mani al davanzale, esplorò l'interno attraverso i vetri per quel che le tendine glielo consentivano. Vide il gatto acciambellato al solito posto su una sedia, il quale lo esaminò a sua volta pigramente con un occhio solo. «Guarda, c'è ancora la gattina nera», approvò lui. Sulla stufa si vedeva una pentola in lenta ebollizione, ne usciva tra bordo e coperchio una lieve traccia di vapore. Torcendo il collo e premendo un po' la fronte contro il vetro, il giovane poté vedere anche, appesa a un muro, la gabbietta col canarino, il quale all'incontrare il suo sguardo si animò tutto e cominciò a dimenarsi a saltellare. «Ogni cosa è al suo posto. C'è anche il canarino, non ci sono problemi», respirò il giovane. «Certo, la mamma è uscita con Martina per qualche incombenza, ma non può tardare se ha lasciato la pentola sul fuoco. E anche il pa, vedrai, sarà qui a momenti, di ritorno dal lavoro. Non preoccuparti». A suo maggior conforto notò, sopra la credenza, la vecchia sveglia rettangolare d'ottone stava coricata su un fianco. Pierello sorrise, perché sapeva che il suo logoro meccanismo funzionava solo se la si teneva adagiata a quel modo. «Tutto è a posto, Dio ti ringrazio», mormorò con profonda riconoscenza ritraendosi dalla finestra. «Beh», concluse, «posso anche aspettare». Era davvero fortunato, lui pensò guardandosi intorno, a ritrovare la sua casa tal quale. Gli tornavano in mente le città tedesche ridotte a selve di ruderi e le interminabili colonne di profughi che fuggivano dopo aver abbandonato tutto, il loro impressionante silenzio, mentre andavano e andavano senza sosta in quel colore di caligine. Sulla strada intanto non compariva nessuno. Il giovane s'andò a mettere davanti al dipinto della Madonnina. Anche il dipinto sembrava diventato più piccolo. Era alto forse un metro e largo poco più e aveva sopra una scritta «Beata Vergine di Caravaggio», in caratteri a stampa assai irregolari. La Madonna era raffigurata in piedi, dentro un'aureola. Di fronte a lei stava una donna in ginocchio con le braccia spalancate per il gran miracolo dell'apparizione. Tra la Vergine e la donna scorreva, in direzione di chi guardava, una roggia. La roggia, tuttavia, era stata dipinta con una tale ignoranza delle leggi della prospettiva che i riguardanti faticavano molto, nonostante il suo accentuato colore azzurro, a capire che si trattava di una roggia. Ragion per cui Pierello, da ragazzo, vi aveva graffiato sopra con un chiodo alcune sagome di pesci, non disposti però secondo il verso della corrente, ma di profilo. Si scorgevano anche adesso. «Guarda, si vedono ancora. Mentre io ero là a tirare il carretto sulla Friske Nerung, questi pesci stavano qui, adesso li ritrovo». A un tratto si voltò perché aveva avvertito che qualcuno lo stava osservando. «Tò! Era Martina, la sua sorella di 6 anni, che visibilmente sconcertato, un dito in bocca, lo guardava dal cortiletto senza osare metter piede dentro il portico. aveva più in piccolo lo stesso viso tondo del fratello, gli stessi capelli, occhi color marrone chiaro, la stessa aria modesta. Aveva anche un po' di moccio al naso.